Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto. Siamo così arrivati al nostro quarto appuntamento di questa settimana. Oggi parleremo del libro del profeta Ezechiele. Forse non è conosciuto come Isaia, Geremia o Daniele, ma ha un messaggio molto particolare in quanto drammatizza il messaggio del Signore facendo cose che attiravano l'attenzione. Ezechiele era un sacerdote, possiamo leggerlo nel capitolo 1, al versetto 3, quando viene detto: «La parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, ma non ha mai svolto quel compito perché fu deportato in Babilonia». Il nome Ezechiele può essere tradotto con «Dio è forte» oppure «Dio è la mia forza». Ezechiele era uno dei profeti della prigionia in Babilonia. Durante i 70 anni dell'esilio si innalzarono in Israele tre voci profetiche: Geremia a Gerusalemme, Daniele in Babilonia ed Ezechiele a Tel Aviv, presso il fiume Chebar. Ezechiele era figlio del sacerdote Buzi. Non sappiamo nulla sulla sua vita a Gerusalemme. Era sposato, ma perse sua moglie nell'anno 586. Tra i suoi connazionali aveva una posizione molto influente ed era molto stimato. Spesso si rivolsero a lui per consigli ed aiuto, e secondo affermazioni bibliche la sua morte non può essere datata con esattezza. Nel suo libro almeno non troviamo traccia che possa dare indicazioni sul fatto che egli sia tornato a Gerusalemme, vedendo lui stesso realizzarsi le profezie che erano diventate così spesso di incoraggiamento al suo popolo. La prima deportazione in Babilonia avvenne durante il regno di 11 anni di Joachim. In questa occasione venne deportato anche Daniele. Dopo Joachim divenne re Joachin, che però regnò solamente 3 mesi perché Nabucodonosor venne ad assediare Gerusalemme in persona ed obbligò il re Joachin alla capitolazione. Era l'anno 597 a.C. e re Joachin con la sua famiglia e 10.000 persone del popolo, prevalentemente giovani di famiglie più importanti, furono deportati nella seconda deportazione ed Ezechiele fu catturato. Abitava nella sua casa e la moglie morì l'anno in cui iniziò l'assedio finale di Gerusalemme. Ezechiele era un giovane contemporaneo di Geremia, e mentre quel grande uomo, servo di Dio, concludeva le sue profezie a Gerusalemme, Ezechiele iniziava il suo ministero fra gli esiliati. Iniziò il suo ministero molto presto, durante il regno del giovane re Giosia, ma rimase nel paese con chi non era stato portato via, e solo successivamente fu trasferito in Egitto. Mentre Daniele era stato portato alla corte del re di Babilonia ed era diventato il suo primo ministro, Ezechiele era rimasto con i deportati che erano giù ai fiumi di Babilonia, presso il gran canale che fluiva dal fiume Eufrate, parecchi chilometri da Babilonia stessa. E il ministero di Ezechiele si svolse tra questa gente. Il Salmo 137 è appunto il Salmo dei deportati a Babilonia. Esso dice: «Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre». Ma allo stesso tempo Ezechiele scrive: «I cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine». Che contrasto! Mentre questa gente sconsolata aveva già appeso le loro cetre ai salici e si sedeva per piangere, quest'uomo, Ezechiele, aveva visioni del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Sarà utile anche ricordare che Geremia, Ezechiele e Daniele erano tutti profeti, ma ciascuno aveva un ministero speciale per un certo gruppo di persone e apparentemente non hanno mai avuto contatto tra loro. Nel suo messaggio Ezechiele si occupò in modo particolare della persona di Dio. Qualcuno ha detto: «Ezechiele è il profeta dello Spirito Santo, come Isaia è il profeta del Figlio, il Signore Gesù, e Geremia il profeta del Padre». 13 visioni e profezie di Geremia sono datate. Il suo ministero profetico ebbe inizio 5 anni dopo il suo arrivo in terra dell'esilio. Ezechiele, per i primi 6 anni, predicò agli esiliati, mentre Gerusalemme non era ancora stata distrutta completamente. In quel tempo, infatti, i falsi profeti stavano ancora affermando che le persone deportate sarebbero ritornate a Gerusalemme e che la città non sarebbe stata distrutta completamente. Infatti, essa non fu distrutta neppure al tempo della seconda deportazione, ma solo nel 586 a.C., quando Nabucodonosor venne per la terza volta contro di essa, la incendiò e la distrusse. Perciò, per un periodo di 10 anni, i falsi profeti affermavano che la gente sarebbe tornata e che la città non sarebbe stata distrutta. Geremia aveva mandato un messaggio a Babilonia affermando che non era così, e Ezechiele confermò il suo messaggio. Avvisò le persone che dovevano rivolgersi a Dio prima di poter tornare a Gerusalemme. E quando venne il momento, solamente un gruppo molto piccolo tenne conto di questo consiglio e si rivolse a Dio. Ed essi tornarono a Gerusalemme molto scoraggiati. Ezechiele iniziò il suo ministero più o meno quando aveva l'età di 30 anni, ed esso per molti versi fu svolto nei giorni più bui della nazione. Dovette infatti scontrarsi con la falsa speranza data dai falsi profeti e con l'indifferenza, la disperazione generata in quei giorni di peccato. Purtroppo, il popolo non volle ascoltare il suo messaggio e ne ebbe tristi conseguenze. Vista questa completa indifferenza, Ezechiele usò un metodo nuovo ed efficace. Invece di parlare in parabole, come fece più tardi Gesù, interpretò le parabole in modo molto interessante. Questo lo possiamo vedere in Ezechiele 24, al versetto 24, dove leggiamo queste parole. «E sarà per voi un simbolo. Tutto quello che farà lui lo farete voi. Quando queste cose accadranno, voi conoscerete che io sono Dio, il Signore». Pensate, amici, che quest'ultima espressione ricorre come un ritornello circa 70 volte. Una volta Ezechiele entrò in una casa, si chiuse dentro e poi cominciò a scavare una galleria per poter uscire. E quando vi riuscì, si trovò in mezzo a una strada. Oggi nelle nostre città non c'è niente di speciale nel vedere fare degli scavi in mezzo alle nostre strade, ma ai tempi di Ezechiele, quando un uomo usciva da un buco in mezzo alla strada, la gente si fermava chiedendosi che cosa stesse succedendo. In questo modo Ezechiele attirava l'attenzione perché aveva un messaggio per loro e glielo dava, con parole, con gesti. Ezechiele è stato definito il profeta della gloria del Signore. Ci furono ben 3 profeti di Israele che parlarono mentre erano fuori del loro paese. Questi sono Ezechiele, per l'appunto, Daniele e Giovanni, l'Evangelista, lo stesso che scrisse il libro della Rivelazione o dell'Apocalisse, dall'isola di Patmos. E tutti e 3 scrissero una cosiddetta Apocalisse. Tutti e 3 usarono un linguaggio altamente simbolico e nonostante ciò videro la luce più brillante della Rivelazione di Dio. Essi tennero alta la speranza e la fede nelle persone più di tutti i profeti, perché Ezechiele vedeva la gloria del Signore, la Shekinah, come detto nella lingua ebraica, uscire dal Tempio di Salomone, ma vedeva pure il ritorno della gloria del Signore nel futuro molto lontano, durante il regno del millennio. Il significato delle profezie di Ezechiele deve quindi essere visto in prospettiva della venuta della gloria di Cristo durante il tempo del suo regno. Ezechiele sapeva guardare più in là delle sofferenze di Cristo. Egli guardava la gloria che sarebbe seguita. Allo stesso modo, anche Pietro, parlando dei profeti, che videro le sofferenze e la gloria di Cristo che sarebbe seguita, disse queste parole. Sono scritte in 1 Pietro 1, al versetto 11. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Penso proprio che Ezechiele vide tutto ciò meglio degli altri profeti. Il messaggio di Ezechiele fu specialmente quello di informare gli uomini che quando una nazione si allontana da Dio, anche la gloria di Dio si allontana dalla nazione. Ciò si verificò esattamente quando Giuda, il Tempio e la nazione furono distrutti e dispersi. Inoltre è anche detto chiaramente che tutte le nazioni della terra sono responsabili davanti a Dio e che un giorno, di conseguenza, saranno giudicate. Ma il profeta Ezechiele fu anche portatore di un messaggio di speranza per quelle persone. Infatti egli disse pure che la gloria di Dio sarebbe ritornata nel nuovo tempio, perché Dio, come giusto nel giudicare, così è misericordioso da riportare le cose come erano, cioè ristorare. Ci sono vari modi di suddividere il libro di Ezechiele. C'è chi lo divide in 3 parti, e le 3 parti sono, primo, giudizio su Giuda e Gerusalemme, la gloria si allontana, la seconda, giudizio sulle nazioni, e la terza, futuro di Giuda. La gloria ritorna. La visione che Ezechiele ebbe della gloria del Signore potrebbe essere benissimo una chiave per tutte le visioni nell'intera parola di Dio. Certamente è la chiave per il resto del libro di Ezechiele. Nel libro di Isaia abbiamo i principi del trono di Dio. Nel libro di Geremia abbiamo la pratica di quel trono. Ma in Ezechiele abbiamo la persona che è seduta su quel trono. Mi affretto anche ad aggiungere che non abbiamo Dio stesso esposto in questa visione. Questa non è una visione di Dio, ma è una visione della gloria di Dio ed una visione della presenza di Dio. Ezechiele, per eseguire la sua missione, dovette passare attraverso molte sofferenze. Se qualcuno mi chiedesse quale posto non vorrei avere fra quello di Daniele, Geremia o Ezechiele, direi di non volere quello di Ezechiele. Certamente Daniele era in pericolo alla corte di Babilonia, basta pensare ai leoni giù nella fossa, quando Daniele passò tutta la notte con loro. Se Dio non fosse intervenuto, Daniele sarebbe diventato il loro cibo. Ma preferirei il suo lavoro a quello di Ezechiele perché alla fine visse nel lusso del palazzo reale di Babilonia. Anche Geremia a quel tempo si era già quasi ritirato. Era stato in grande pericolo durante il suo ministero attivo fino alla deportazione del popolo. Però Ezechiele era stato mandato a fare un lavoro molto difficile. Aveva l'incarico di parlare a un popolo apostata che si era allontanato da Dio. Era stato mandato a un popolo che pensava di essere il popolo eletto di Dio, ma che in realtà era ribelle, peccatore contro Dio. Doveva spiegare che l'esilio e la distruzione del Tempio erano la prova che Dio li puniva. Erano puniti per le colpe dei loro padri. Geremia 31, versetto 29 ci dice: «In quei giorni, non si dirà più, i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati». La risposta si trova nel capitolo 18, versetto 20, che dice: «La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre, il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'empio sarà sull'empio». Lo Spirito di Dio investe Ezechiele, lo prepara al suo incarico, dandogli la potenza necessaria. Io credo che quando il Signore ti chiama per fare un lavoro per Lui, ti darà anche la forza per fare quel lavoro. In effetti, l'opera di Dio può essere svolta soltanto con la forza di Dio. Ricordati, amica, amico, che se Dio ti ha chiamato a fare una certa cosa, Lui ti darà la forza, la potenza per farla. La posizione migliore che puoi avere è di ammettere che con la tua forza non sei capace di fare il lavoro che Dio ti ha dato. Mosè, dopo 40 anni nel deserto, arrivò alla conclusione che non poteva liberare il popolo, ma Dio gli disse: «Io posso farlo tramite te». Ezechiele era stato chiamato a fare il lavoro più bello a cui qualunque uomo possa pensare, e cioè servire il re dei re, il signore dei signori. Ammiro molto Ezechiele per la sua disponibilità. Il profeta Geremia era un tipo di persona diverso da Ezechiele. Geremia era definito il profeta dal cuore infranto, per le lacrime che spesso gli irrigavano il viso. Infatti, in quel periodo cruciale della storia, Dio aveva bisogno di Geremia per far sapere al suo popolo che gli spezzava il cuore il fatto di deportarli in terra straniera. Ma ora il popolo è in cattività, e nonostante questo non solo non si sono pentiti ritornando a Dio, ma erano rimasti lontani, ribelli. Questo perché è da tener presente che in quel periodo il Tempio non era ancora stato bruciato e la città di Gerusalemme distrutta. Questo avvenne ben 7 anni dopo la loro deportazione in Babilonia. Durante quegli anni i falsi profeti raccontavano alla gente che essi erano il popolo di Dio e che sarebbero comunque ritornati alle loro case. Deridendo Ezechiele, in particolare la parola di Dio che egli annunciava, dicevano: «Chi credi di essere? Che ci dici queste cose? Siamo il popolo di Dio e torneremo nel nostro paese. No, non resteremo in cattività per molto tempo». Ma nonostante ciò, Dio aveva detto a Ezechiele: «Digli che non stanno tornando. Staranno in cattività per 70 anni, proprio come aveva detto Geremia. Rimarranno in Babilonia per 70 anni e lavoreranno duro lungo i canali, nei campi, costruendo edifici. Sarà un periodo duro per loro». Dopo il giudizio su Giuda e Gerusalemme, Ezechiele dà alcune profezie relative alle nazioni attorno a Israele, come gli Ammoniti, i Moabiti, gli Edomiti e i Filistei. Tutte queste nazioni sono ai nostri giorni scomparse dalla faccia della terra, e ciò evidenzia come le profezie annunciate su di loro si siano letteralmente adempite. Fino a questo momento Ezechiele aveva annunciato solamente profezie concernenti Gerusalemme e Israele, perché la distruzione di Gerusalemme, la conclusione della deportazione finale, non si erano ancora del tutto realizzate. Pensate, fino all'ultimo le persone che vi abitavano non abbandonarono la debole speranza di rimanervi, di veder tornare chi era stato deportato, e questo anche perché erano incoraggiati dai falsi profeti, i quali continuavano ad affermare che Dio non avrebbe mai distrutto Gerusalemme e che il paese di Israele sarebbe ritornato ai suoi antichi splendori. Penso che quando la distruzione di Gerusalemme si realizzò, le persone di quel tempo rimasero stupite, allibite, vedendo quel disastro. Sì, amica, amico. Ezechiele si è sempre mostrato accurato, preciso nelle sue profezie, e da questo momento in poi non darà più profezie sulla distruzione di Gerusalemme, perché egli non sta scrivendo nella storia. Lui è stato chiamato a scrivere la profezia, cioè quanto Dio gli rivelerà. Così Ezechiele si volge alle nazioni circostanti per renderli consapevoli di quale sia il loro destino futuro. È un messaggio forte e allo stesso tempo tremendo. Il Signore Gesù un giorno venne e pianse per Gerusalemme, perché sapeva che, rifiutando la sua persona, questa città sarebbe stata nuovamente per molto tempo distrutta e il suo popolo disperso, purtroppo, fra le nazioni. Dio ha il cuore tenero, e il Signore Gesù Cristo, che ne è l'espressione, ci ha mostrato come Egli sia stato misericordioso, amorevole, venendo su questa terra, pagando per le colpe dell'uomo morendo sulla croce. E tutto questo perché? Perché non voleva che qualcuno fosse perduto, ma che tutti fossero salvati. Ma non crediate che Dio sia soltanto buono, che un giorno perdonerà tutti e che non terrà in nessun conto coloro che lo respingono. A questo riguardo, ascoltate cosa disse Gesù rivolgendosi a delle città che lo avevano rifiutato. Lo puoi trovare nel Vangelo di Luca, puoi leggere proprio tu, da solo, in Luca, al capitolo 10, dal versetto 13 al 15. È scritto così: «Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. Perciò nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Ades». E non mi sembra questo un linguaggio troppo amorevole di Gesù, ma piuttosto forte, piuttosto severo. Egli disse pure in Luca, al capitolo 11, versetto 44, queste parole: «Guai a voi, scribi e farisei, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e chi vi cammina sopra non ne sa niente». Sì, il Signore li denunciò in un modo che ci fa rabbrividire. Sappiate che ci sono due lati importanti che dobbiamo conoscere di Dio, ed Egli è lo stesso ieri, oggi e domani, perché Egli è eterno. Noi avremmo una visione distorta se sentissimo solo parlare della bontà, dell'amore di Dio. È assolutamente vero che Dio è amore, ma non ci si deve dimenticare, perdere di vista che Dio è anche santo e giusto, che un giorno giudicherà coloro che volontariamente hanno rifiutato di credere in Lui come Salvatore. Se non temiamo questo, se non teniamo in considerazione queste due cose, abbiamo una veduta distorta di Dio. Forse per molte persone il libro di Ezechiele è un libro difficile. Se tu pensi di non capirlo, studialo con uno spirito di preghiera. Dio ti farà comprendere come ti ama, ma anche come Egli sia giusto. Siamo così arrivati all'ultima principale divisione di questo libro di Ezechiele. Dal capitolo 33 fino al capitolo 48 vedremo la gloria del Signore e la venuta nel regno futuro, quello millenniale, ossia di mille anni. Il capitolo 32 si concludeva con le predizioni riguardanti le nazioni che attorniavano Israele o coloro che si erano imparentati con loro. Queste predizioni furono date prima della distruzione di Gerusalemme. Fino al capitolo 25, Ezechiele puntava tutta la sua attenzione sulla distruzione di Gerusalemme, cosa che si verificò con la massima precisione, con la massima accuratezza. Ora invece guarderà in avanti, al futuro del regno millenniale che verrà quando la gloria del Signore Gesù sarà vista di nuovo sulla terra. Questo rende questa sezione molto interessante. L'incarico ad Ezechiele è rinnovato da parte di Dio, anche per il fatto che fino a quel momento egli ha svolto un ottimo lavoro. Da ora in poi lui si rivolgerà e parlerà a quelli che si trovano in cattività, esortandoli a vivere aspettando fiduciosi il futuro. Essi precedentemente non avevano nessuna speranza a causa dei loro peccati, ma nel futuro, a motivo della redenzione operata da Cristo, Ezechiele vede nuovamente un glorioso avvenire per tutti i figli di Israele. Anche oggi i credenti hanno questa speranza in Cristo, a motivo della fede che hanno riposta in Lui. La certezza dei credenti è appoggiata sull'opera compiuta da Gesù, sulla ferma parola di Dio e su ciò che essa dice che avverrà certamente nel futuro. Questo è il solo riferimento, la sola guida del Figlio di Dio. Noi stiamo andando verso la nuova Gerusalemme preparata nei cieli. Mi fermo qua proprio con queste affermazioni tratte dalla parola di Dio che ci incoraggiano certamente. Io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.